Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Parlando ai genitori, voi che siete genitori, sapete che piccoli bambini riempiono la mente di piccole cose, di sciocchezze, ignorando le cose più grandi della vita. Infatti, di solito un bambino piccolo è molto più preso con una sciocchezza che con le cose grandi intorno a sé. Quando capita, abbiamo avuto anche qui, anche anni fa con Donella, ma quando capita che un bambino ha una mamma, un papà con una malattia grave o che perde il lavoro o qualcosa di grave, il bambino, la bambina è più preso con un giocattolo che magari perde di quanto è qualcosa di grave. Allora, di natura, un bambino non ha senso del valore delle cose. Non sa misurare che questo è molto più importante di quello. Non sa distinguere la differenza fra una cosa importante e una cosa non importante. E potremmo dire che finché un bambino, che poi diventa ragazzo e poi diventa adulto, finché non capisce il vero valore delle cose, vivrà male. Avrà una vita sprecata e si impegnerà per quello che non vale la pena. E non solo, impegnandosi per cose che non hanno vero valore, non si impegnerà chi ha per quello che ha vero valore. Non puoi andare in due direzioni. Tenete in mente che un bambino che è tutto preso di cose che in realtà non hanno vera importanza, non si impegnerà mai ad impegnarsi in quello che porterà vero bene a se stesso e agli altri. Quindi io voglio incoraggiare voi genitori, e anche noi che siamo un aiuto, un appoggio da fuori, ad impegnarvi, ad aiutare i bambini a crescere nel capire di più il vero valore delle cose. Si inizia da piccoli, facendo esempi alla loro portata. Ma ti ricordi che ieri piangevi per quello? Ma quanto importa? E far capire, e aiutare a capire che loro possono, nel loro piccolo, e man mano che crescono, ogni anno di più, capire quello che veramente importa. Tanti ragazzi non capiscono i veri valori. Tanti ragazzi preferirebbero parlare con amici, con messaggi, che parlare con la famiglia. E non sto parlando di qui, sto parlando in giro. Questo è normale, vediamo ovunque viaggiamo. Non si capisce il valore dei rapporti, perché bisogna trasmettere questi valori da quando sono piccoli. Allora, invece, quel bambino che i genitori si impegnano ad aiutarlo a riconoscere i valori dal più piccolo, dalla più tenera età, e bisogna iniziare da piccoli, sarà un bambino e poi ragazzo e poi uomo o donna benedetto. Benedetto. Se un bambino cresce ricevendo saggezza, lo aiuta ad avere saggezza, di poter scegliere le cose più importanti, di poter riconoscere, sai, non importa più di tanto quello, anzi, non importa. Quel bambino sarà molto, ma molto benedetto. Lui riconoscerà che quello che riempia la vita, i pensieri, le conversazioni dei suoi coetanei, in fin dei conti, non importa. E vorrà impegnarsi ad crescere in quello che può veramente avere un vero valore. Non sarà abbattuto per quello che gli altri sono abbattuti. Quando ero giovane al liceo, una cosa terribile, terribile che poteva succedere se un maschio dovesse essere costretto dai genitori a fare tagliare i capelli più corti. Ed era terribile. Ma capisce che uno che vede quello come terribile non sta capendo cosa è terribile. Tutto preso con una cosa che non importa niente vuol dire non è preso di quello che è importante. Quindi voglio incoraggiare i genitori a dire: wow, io voglio trasmettere questo ai miei figli. Pensate alla differenza che farebbe in un ragazzo, bambino che diventa poi ragazzo, che crescendo, anziché essere preso con i vestiti o con stile dei capelli o essere bravo nello sport o altre cose, se fosse preso con diventare un uomo o una donna matura, prepararsi per essere un adulto maturo. Se Dio mi dà una famiglia, voglio essere un buon marito e so che è difficile, papà, perché tu mi insegni e mi fai notare tante cose ed è importante. Aiutami, figlio, grazie a Dio al punto che sei, ma sei un buon punto e hai 12 anni. Ti aiuto ancora. Grazie a Dio c'è ancora tempo. Cioè, se noi stiamo trasmettendo cosa pensa un ragazzo a 12 anni o 14 anni, a divertirsi o vuole una vita benedetta? Questo è un esempio. Sai, papà, ancora sono a volte impulsivo. Wow, un ragazzo che è gravato di questo? Questo è bello. Questo è bello. Quindi, questo ragazzo sarà molto diverso di quelli soliti, in senso positivo. Non sarà aggravato di quante cose aggravano che non importano. Non sarà preoccupato di quello che pensano gli altri. Io quindi prego che ogni genitore qua possa riconoscere i valori di quello che sto dicendo e impegnarsi ad indirizzare i figli, a distinguere fra quello che importa e quello che non importa. Per quanto è importante questo discorso, non è quel discorso di oggi. Ma prego che quel discorso vi aiuterà a riconoscere l'importanza di quello che voglio insegnare oggi. Questo, capite quello che ho appena detto? Vedete che è importante, molto importante. Allora, applichiamo quello a noi. Applichiamo quel discorso a noi. Perché non sono solo bambini piccoli che vedono una cosina di niente come straimportante. A volte sono bambini da grande. A volte siamo noi tutti presi da qualcosa che non ha alcun vera importanza alla luce dell'eternità. Molto spesso ci lasciamo essere presi o preoccupati o aggravati di cose che alla luce dell'eternità non meritano quel peso che gli diamo. Riempendo i nostri pensieri con piccole cose, non abbiamo più spazio per le grandi cose. Una chiave per come avere una vita trasformata e una vita che vale per l'eternità è di riempire i nostri pensieri con quello che è eterno. Infatti, una chiave per essere trasformati come credenti è di rinnovare il nostro modo di pensare, la nostra mente, che vuol dire avere pensieri nuovi, pensieri che sono fondati tutti sui principi di Dio, dove ogni pensiero che entra misuro, valuto alla luce dei principi di Dio. Non quello che ho sempre pensato. Romani 12, 1 e 2 abbiamo sentito poco fa. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, quindi il vostro intero essere, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo ed accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Quindi ci serve rinnovare il nostro modo di pensare. Dobbiamo capire noi nati, cresciuti nel mondo, di natura pensiamo come il mondo in tutto, se non rinnoviamo quel campo della vita. Come vediamo la vita, come vediamo il matrimonio, come vediamo il ruolo, come vediamo i vestiti, come vediamo sul tempo libero, come tutto. Noi vediamo come il mondo, se non campo per campo rinnoviamo quel campo con le verità di Dio. Non veniamo trasformati magicamente. Possiamo essere credenti per anni e ancora pensare come il mondo nei campi. E quando pensiamo come il mondo, concentreremo su cose sbagliate, ignorando maggiormente le cose più importanti. Saremo aggravati di cose fuori la loro vero peso e non vedremo le cose con il peso eterno. Invece, quando la nostra mente è rinnovata con le verità di Dio, allora la nostra vita comincerà ad avere il vero senso. Inizieremo a conoscere la gioia della salvezza. La gioia della salvezza, una cosa meravigliosa, dipende da avere una mente sulle cose eterne. Non avrai la gioia della salvezza se la mente è presa con i problemi quotidiani. Perché se io sono preso con i problemi quotidiani, e se ne ce ne sono tante, e spesso ci sono tanti, non avrò la gioia della salvezza. Iniziamo leggendo insieme Salmo 67. Salmo 67. Salmo 67. È una preghiera in cui riusciamo a vedere il cuore del salmista. E questo cuore è un esempio per noi. Dio ha messo questo salmo nella Bibbia per farci capire questo è il cuore da avere. Questo è il cuore che sarà soddisfatto in Dio. Questo è il cuore che avrà la gioia della salvezza. Questo salmo è un esempio per noi. Quindi, mentre leggo, notate il cuore del salmista. Dove sta guardando? Qual è il suo desiderio? Vediamo. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio faccia risplendere il suo volto su di noi affinché si conosca sulla terra la tua via e la tua salvezza fra le nazioni. I popoli celebrano, oh Dio. Tutti quanti i popoli ti celebreranno, le nazioni si rallegreranno e giubileranno, perché tu giudicherai i popoli rettamente e condurrai le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti. La terra produrrà il suo frutto. Dio, il nostro Dio, ci benedirà. Dio ci benedirà e tutte le estremità della terra lo temeranno. Qual è il cuore di questo uomo beato? Lui inizia chiedendo le benedizioni di Dio. Notate che inizia chiedendo pietà. Dio abbia pietà su di noi. Ricordate che chiedere pietà vuol dire riconoscersi colpevole, riconoscere di non meritare alcun bene. Perciò se Dio mi dà uno, magari speravo in 100, mi dà uno, io non mi lamento. Perché io so che io non merito uno. Se io mi lamento della mia situazione, vuol dire che io credo di meritare di meglio. Io merito che le persone non mi trattino così. Io merito che io ho un lavoro meno pesante. Io merito più di questo, ma io non merito più di quello. Non merito alcun bene. E allora il modo di chiedere è: Dio abbia pietà di me. Accetto quello che tu mi dai. E questo è come il salmista inizia quando lui prega. Non pretende nulla, non chiede specificamente, presenta la sua vita e la sua situazione a Dio chiedendo pietà. Poi chiede a Dio che Dio benedice lui e gli altri, non solo se stesso, che dimostra che lui sa che Dio è l'unico che può benedire. Lui inizia guardando all'unica fonte della benedizione e io mi fermo qui, chiedendo a ciascuno di voi, chiediti, io quando prego, prego con vera umiltà, accettando qualunque risposta perché io so di non meritare alcun bene, quindi chiedo pietà. Inoltre mi rivolgo a Dio sapendo che solamente Dio può benedirmi, oppure cerco le benedizioni altrove. E poi cerco anche in Dio, cioè cerco un piede qua, un piede là. Cerco di ottenere io le benedizioni e poi cerco da Dio. Se faccio così è un'offesa a Dio, perché è credere che ci sia qualche altra fonte di benedizione oltre a Dio stesso. Il salmista chiede a Dio di far risplendere il suo volto su di lui e gli altri. E quando Dio fa risplendere il suo volto, vuol dire guardarci con favore, con grazia, per mandare il bene al posto del male che meritiamo. Quindi il salmista chiede pietà e chiede a Dio di guardare con favore. Fin qua questa preghiera rispecchia più o meno come preghiamo noi, o tanti di noi. Anche noi chiediamo l'aiuto di Dio, la benedizione da Dio e l'appoggio di Dio. Magari, se siamo onesti, manchiamo l'umiltà del salmista. Non sempre chiediamo pietà, cioè so di non meritare e accetterò quello che mandi. A volte non chiediamo con l'umiltà che ha il salmista. Ma le sue richieste possono essere simili alle nostre. Forse abbiamo da crescere in essere più, molto più umili. Ma quello che voglio notare non è la richiesta del versetto 1, ma piuttosto quello che vediamo del cuore della salmista nel versetto 2. Egli chiede la benedizione da parte di Dio, ma lo scopo non è affinché possa stare bene, ma piuttosto lo scopo, come leggiamo nel versetto 2, è affinché il nome di Dio sia conosciuto, insieme alla salvezza di Dio, fra tutte le nazioni. Lui non chiede di voler, oh Signore, vorrei solo un po' di sollievo per avere un po' meno peso, e allora mi basterà e ti ringrazierò per tutta la vita. È una preghiera molto egoista quello. Non chiedo grandi cose, chiedo solo un po' più tranquillità per me e la mia famiglia. Ti prego, Signore, poi non ti chiederò altro. È una preghiera egoista. Come se Dio esistesse per darci una vita più leggera, più con pesi meno pesanti. No, Dio esiste per essere glorificato. E il salmista chiede l'appoggio, l'aiuto di Dio affinché, leggo 1 e 2, Dio abbia pietà di noi e ci benedica Dio, faccia risplendere il suo volto su di noi affinché si conosca sulla terra la tua via e la tua salvezza fra tutte le nazioni. Il salmista desidera profondamente che la salvezza di Dio sia conosciuta fra tutte le nazioni. Vuole che il suo Dio sia conosciuto e lodato da tanti tanti altri. Questa è la passione del salmista. E questo dovrebbe essere la nostra passione se siamo veramente salvati. Infatti, il resto di questo salmo è principalmente una dichiarazione del desiderio del salmista che Dio sia glorificato e conosciuto in tutta la terra. Questo è il cuore che Dio benedice. Se a te sembra che non stai ricevendo tante benedizioni, forse perché non stai cercando la gloria di Dio. E non è quello che fa battere il tuo cuore. Quando uno cerca la gloria di Dio, vedrà i pesi di questa vita in modo equilibrato. Se noi consideriamo quello che la Bibbia ci insegna, possiamo capire che siamo stati creati per qualcosa di grande. Dio ha creato l'uomo a sua immagine, e cosa ha dato all'uomo in Genesi? dominio sulla terra, ricordate? È un ruolo importante. E poi quando Dio ha salvato Israele, qual era lo scopo di avere un popolo sulla terra? Non hanno sempre seguito il loro scopo, ma qual è stato lo scopo? Affinché fossero stati una luce per manifestare la gloria di Dio a tutto il mondo, che sono stati un grande fallimento di solito, ma era lo scopo di avere un suo popolo. Poi nel Nuovo Testamento cosa dice Gesù di noi che siamo credenti? Qual è lo scopo che siamo, per cui siamo qui sulla terra? Voi siete, Matteo 5, la luce del mondo, vi leggo. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via, ad essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplende la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Dio ci ha salvato affinché siamo una luce al mondo. Ci ha salvati affinché proclamiamo Dio agli uomini. Questo è un immenso privilegio. Allora, anziché vivere per una cosa piccola, anziché vivere sperando che il buon Dio mi darà una vita un po' meno pesante, mi aiuterà con i miei figli, mi aiuterà a superare il prossimo problema mio, anziché vivere con piccoli, piccoli traguardi e piccoli, piccoli preghiere, Dio vuole che viviamo cose grandi, che facciamo parte di qualcosa di grande. Pensate agli uomini, lasciamo stare un attimo Dio. Chi vive meglio, chi vive con più gioia umana? Un piccolo uomo che cura le sue cose, cerca di superare i suoi problemi, o pensando nella storia Alessandro Magno, l'impero romano, Napoleone, che conquistavano grandi territori. E i loro soldati vedevano, io faccio parte di qualcosa più grande di me. E marciavano grandi distanze, con grandi sofferenze, perché volevano grandi vittorie. E questi sono uomini. Queste sono cose terrene. Ma si sentivano. Oppure un scienziato che con tanta fatica, anni di ricerca, trova una cura per una grave malattia che ammazza tante persone. E lui pensa, wow, quegli anni di ricerca, ma quanti migliaia di persone non soffrono più da quella malattia. Ha fatto qualcosa più grande che trovarsi nella sua piccola vita, divertendosi, facendo il suo lavoro, ma poi vivendo per stare bene. Quanto cambia la vita vivere così? Quando uno vive per le piccole cose, i problemi sembrano immensi, perché non hai un confronto. Vedi i tuoi problemi come giganteschi. Non riesco, Signore, aiutami, perché sono grandissimi. Un soldato preparandosi per battaglia, e se vincono questa battaglia conquistano tutto un nuovo impero, territorio immenso. Quanto pensa al fatto che ha un'unghia tagliata, o che ha una graffia, o ha un mal di testa? Non pensa. Lui non pensa, non ha tempo di pensare a queste cose. Come la mamma che sta correndo in ospedale con figlio che sta morendo e sta portandolo in pronto soccorso e si fa un po' male. Quanto pensa a quel male? Non entra per la testa, perché ha qualcosa di molto più importante a cui pensare. I nostri problemi sono più grandi quando i nostri pensieri sono più piccoli. Gli esempi che ho dato però dei soldati o dello scienziato riguardano cose terrene che prima o poi finiscono. Per esempio i grandi regni, Alessandro Magno, i Romani, Napoleone, dove sono i loro regni oggi? e tutti i regni di oggi non ci saranno più. Quel grande scienziato che ha trovato una cura per quella malattia, le persone che sono riuscite a guarire da quella malattia che prima ammazzava, alla fine muoiono comunque da qualcos'altro. Quindi ci sono cose che umanamente sono grandi, ma non eternamente. Però c'è qualcosa che ha un valore eterno, un valore che non sarà mai perso. E a noi che siamo salvati, Dio ha dato l'immenso, infinito privilegio di impegnarci per qualcosa che dura oltre a questa vita. Dio ci ha salvati per essere luce del mondo, una luce che porta frutto che dura eternamente. Allora, abbiamo letto Salmo 67, troviamo 1 Pietro 2 adesso. 1 Pietro 2, e inizierò con versetto 9. 1 Pietro 2, e inizierò con versetto 9. Ci parla dello scopo per cui Dio ci ha salvato. 9 e 10. Ma prima, inizio con versetto 6. Per questo motivo, eppure contenuto nella scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, questo è Gesù Cristo, eletta, preziosa, e chi crede in essa non sarà affatto svergognato. Per voi dunque che credete, essa, Cristo Gesù, la pietra preziosa, è preziosa, ma per coloro che disobbediscono, la pietra che gli edificatori hanno rigettata è divenuta la testata di angolo, e pietra di inciampo, e roccia di scandolo. Essendo disubbidienti, essi si inciampano nella parola, e a questo sono altresì stati destinati. Ma voi siete una stirpe eletta, un regalo sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio affinché proclamiamo le meraviglie di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua mirabile luce. Voi, che un tempo non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi, che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Allora perché? Perché abbiamo ottenuto misericordia? Perché siamo una stirpe eletta? Perché siamo un popolo acquistato con il prezzo di Gesù Cristo? Per essere benedetti, avere Dio che ci aiuta ad avere meno problemi e risolvere difficoltà in casa, lavoro, salute. Ah, oh, grazie Dio, mi hai salvato per questo? No. Perché ci ha salvato? Affinché proclamiamo le meraviglie di Lui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua luce mirabile. Dio ci ha eletti per salvarci dalla condanna eterna all'eternità con sé, ma ci lascia sulla terra lo scopo è per proclamare le sue meraviglie. Dio ci ha salvato non per vivere la vita piena delle nostre cose, pregando principalmente per le nostre cose, ma ci ha salvati per essere soldati nell'esercito di Dio, per far parte di qualcosa molto più grande della nostra piccola vita. Questo è lo scopo della vita per ogni vero credente. Dio ci ha salvato e lasciato sulla terra per essere luce per Lui. Allora, fermiamoci. Pensiamo. Quando consideriamo lo scopo per cui Dio ci ha creati in Cristo, possiamo capire perché così spesso viviamo male. Viviamo male quando non viviamo per quello per cui siamo stati creati in Cristo. Esempio banale. Un bambino sta morendo di un tumore. Lo portano in ospedale per cura, una cura che dura mesi, e i dottori all'inizio dicono non vediamo speranze, ma Dio tocca il corpo di questo bimbo e man mano guarisce. e dopo sei mesi, dove all'inizio si credeva che sarebbe morto per sicuro e è diventato niente, comincia a riacquistare forze, guarisce totalmente. E questo bimbo, un bel giorno i dottori dicono, potete portarlo a casa. I dottori lo dicono con grande sorriso, perché si sono affezionati moltissimo a questo bimbo. E i genitori con cuore che saltano dicono, Pietro, possiamo andare a casa? E lui dice, ma non voglio lasciare quel giocattolo, perché lì hanno giocattoli per i bambini nel riparto che non possono portare via. E lui, pensando non alla guarigione, ma solo al giocattolo, piange perché non può. No! E lui va a casa piangendo. Certamente, fissato sulle piccole cose, non capisce le grandi cose. E una piccola perdita lo aggrava. E quando noi viviamo per le nostre piccole cose, spesso siamo abbattuti, spesso siamo aggravati, spesso siamo nervosi, spesso siamo arrabbiati, perché siamo focalizzati su piccole cose, non su grandi cose. Dio ci ha salvato per grandi cose e vuole che viviamo per grandi cose. Che cosa succede quando non viviamo per proclamare le meraviglie di colui che ci ha salvati dalle tenebre alla luce? Cosa succede? Prima di tutto, stiamo peccando. Stiamo peccando. A priori, se noi non stiamo vivendo per proclamare Dio in vari modi, però se non è il traguardo per la vita, siamo nel peccato, ostacola la comunione con Dio, perciò ostacola il frutto dello Spirito, compreso gioia e pace. Uno. Poi, se viviamo per le nostre cose anziché per proclamare le meraviglie di Dio, vi garantisco quello che sto per dire. I tuoi problemi ti sembreranno molto più grandi di quello che sono realmente. Basta vedere un piccolo bambino e si capisce questo, ma vale anche per noi. In più, saremo facilmente scoraggiati. Saremo scoraggiati perché non vedremo soluzioni per i nostri problemi. Saremo scoraggiati perché vedremo quanto siamo noi deboli e non riusciamo a camminare come dovremmo e vorremmo. E saremo scoraggiati per questo, perché non capiremo la potenza di Dio che opera in noi. E in più, quando viviamo per le nostre piccole cose e non per proclamare Dio, quando non è la nostra passione, saremo attirati dalle cose del mondo. Perché sembreranno molto più belle, perché non stiamo vedendo la vera bellezza. Cose che passeranno. In realtà, quando viviamo per le nostre cose, quando siamo presi con i nostri problemi, quando riempiamo i nostri pensieri principalmente con le nostre piccole cose, anziché con le grandi cose di Dio, viviamo male. Viviamo male. Visto che non stiamo vivendo per quello per cui siamo stati creati, non avremo la gioia della salvezza. La nostra vita non porterà tanto frutto. Non saremo alla luce che siamo stati creati ad essere. Invece, quando viviamo con un desiderio per la gloria di Dio, vogliamo glorificare Dio come il salmista, in Salmo 67, vogliamo proclamare in qualunque modo possibile le meraviglie del nostro Dio che ci ha salvato, allora avremo grande gioia, perché il nostro Dio è un Dio vittorioso. Avremo pace, perché vedremo giorno per giorno la sua potenza all'opera in noi e il suo sovrano controllo su tutto. Quando noi stiamo proclamando le meraviglie di Dio, chi riconoscerà di più le meraviglie di Dio? Noi stessi. Io vado in giro parlando con tante persone delle meraviglie di Dio, e tanti non sono toccati, non capiranno, ma raccontando io sarò toccato. Allora, alla luce di questo, Dio è sovrano, Dio è pienamente in controllo. Cosa mi viene in testa quando torno a casa e trovo un problema? ma tu sei sovrano, tu sei in controllo. Stavo appena dicendo. Gesù ha detto che è il buon pastore che cura le pecore. Ha detto, venite a me. Torno a casa, mi trovo con dei pesi. Ah, ma tu sei il mio buon pastore. Predicando agli altri mi fa vedere i miei problemi nella prospettiva secondo verità. Vivendo preso con i miei problemi non vedo più Dio, se non quel Dio lontano a cui chiedo aiuto e non mi aiuta dalla mia prospettiva. Quanto viviamo bene quando viviamo per quello per cui siamo stati creati in Cristo. Vorrei concludere con l'ultimo ulteriore e ultimo brano, che sarebbe secondo Tessalonicesi 3, versetto 1. Allora, mentre leggo questa preghiera, o richiesta di preghiera, considerate il cuore di Paolo. Secondo Tessalonicesi 3, 1, Paolo aveva più o meno problemi di te. Paolo aveva più o meno problemi di te. Se non ricordate, leggete 2 Corinzi 11. E dice, Signore, io non ho problemi. Non ho problemi. Paolo aveva una vita molto travagliata, molto piena di problemi, difficoltà, dolori, sofferenze. Ma notate il suo cuore in quello che chiede nella preghiera. Del resto, fratelli, pregate per noi affinché la parola del Signore possa espandersi rapidamente e sia glorificata come lo è fra voi. Prima di tutto, notate che Paolo chiede preghiera. Il gigante della fede che è Paolo chiede preghiera. Perché Paolo sapeva di aver bisogno di preghiera, sapeva di non farcela da solo, sapeva di aver bisogno di Dio ogni giorno e non si vergognava di chiedere preghiera. Allora, a volte il nostro orgoglio ci ostacola da chiedere preghiera. Abbiamo problemi, abbiamo pesi e non vogliamo condividere perché non voglio che gli altri sappiano. E manchiamo il privilegio di avere altri che pregano per noi. E questo è stoltezza. Paolo non si vergognava di chiedere preghiera. Paolo pregava, chiedeva preghiera perfino per coraggio di parlare, non vergognandosi a ammettere che aveva timore. Quindi, prima lezione è Paolo chiedeva preghiera. E anche ci sono quelli che non chiedono perché non vogliono che gli altri sappiano. E ci sono quelli che non chiedono perché non si sentono degni. Ma io non voglio disturbare. Io no, ho già chiesto troppe volte, non merito le loro preghiere. Non merito le loro preghiere. Ah, se potessi camminare meglio, meriteresti le loro preghiere? È vero? Potresti meritare le preghiere? No. Noi viviamo per grazia. Che benedizione fa parte di un corpo di Cristo e poter condividere i pesi, poter pregare gli uni per gli altri. I pesi più grandi sono quelli che dovrei essere più portato a portare, perché ho bisogno di più in quei pesi per l'appoggio di altri che si uniscono con me nella preghiera. Quindi Paolo spesso lo troviamo chiedendo preghiera. E poi la preghiera di Paolo dimostra che il desiderio del suo cuore era che la parola del Signore, il Vangelo di salvezza per mezzo di Cristo, potesse espandersi rapidamente e fosse glorificata. Paolo chiedeva preghiera, volendo che Dio operasse in modo di far espandersi rapidamente la parola, il Vangelo. Paolo voleva che il Vangelo corisse, cioè che facesse strada, che gli ostacoli fossero tolti, e non solo, ma che lo facesse rapidamente e che più persone avrebbero sentito il Vangelo, ma non solo, voleva anche che fosse glorificata come lo è fra voi. Come è stato glorificato il Vangelo in mezzo a loro, i credenti di Tessalonica? Con la salvezza. Lui dice, quando il Vangelo ha raggiunto Tessalonica, voi avete creduto, perciò è stato glorificato fra voi. Pregate che sarà glorificata altrove. Quindi, Paolo chiede preghiera che lui e i suoi collaboratori possano avere porte aperte, la via pianata per poter proclamare la parola di Dio a tante persone. E poi prega che tante di quelle persone crederanno alla salvezza. Quindi, i pensieri di Paolo erano maggiormente focalizzati sui problemi di Paolo o sulla gloria di Dio? Dove erano i pensieri di Paolo? Che cosa riempia i tuoi pensieri principalmente? Che cosa riempie il tuo cuore? Il tuo cuore è pieno di cose della tua vita, della tua famiglia, del tuo orto, la tua scuola, il tuo lavoro, la tua situazione, o maggiormente il tuo cuore è pieno del regno di Dio. Che cosa vuol dire? Che una mamma lascia i figli e va in piazza? No. Però insegnando i figli tutto il giorno, facendo i lavori di casa, vuole fare in modo, e sta lì pensando, come posso farli vedere più di Cristo oggi? E si trova, io mi trovo pregando tutto il giorno, in conversazione dopo conversazione, Signore, come posso far capire più di Cristo? Come posso far vedere più di Cristo? Perché non riesco da solo. Se tu vuoi la gioia della salvezza, è una bella, bella cosa. Se tu vuoi vedere i tuoi problemi in prospettiva giusta, che di solito vuol dire molto più piccolo di quello che li vedi. Se tu vuoi la pace, se tu vuoi conoscere di più la potenza di Dio che opera in te, allora tu devi alzare i tuoi occhi al di sopra della tua vita, delle tue cose, i tuoi problemi, i tuoi sogni, e devi desiderare la gloria di Dio, come il salmista, come Paolo, come Davide, come tanti tanti altri. Devi avere il cuore che Gesù ci insegna nella preghiera il Padre nostro. La prima richiesta nel Padre nostro, la prima richiesta nel Padre nostro, la prima richiesta da fare quando preghiamo. Prima importanza qual è? Sia santificato il tuo nome, che è uguale identico a pregate che la parola di Dio si spanda rapidamente. La stessa cosa. Stessa cosa. Oh Signore, benedici affinché il tuo nome sia conosciuto in tutta la terra. Stessa cosa. Se tu vuoi la gioia, se tu vuoi la pace, se tu vuoi una vita che vale, desidera la gloria di Dio. Se vuoi vivere bene, vivi così. Infatti, solamente così possiamo vivere bene. Solamente così possiamo affrontare i problemi senza essere schiacciati dai problemi. Fratelli, sorelle, spesso siamo schiacciati dai nostri problemi perché non guardando alla gloria di Dio, i nostri problemi ci schiacciano perché non vediamo oltre. Ci sono problemi gravi, ci sono problemi pesanti, ci sono problemi che mi tengono sulla notte. Abbastanza spesso. Ma non tolgono la mia gioia. Perché so che Dio è in controllo. E voglio che questi siano risolti nel modo che porta gloria a Dio, non che alleggerisce il peso. Allora, torno al discorso che ho fatto all'inizio. Un bambino che cresce pensando principalmente solamente alle sue piccole cose vivrà male. E tu vedi oggi tanti ventenni che ancora vivono così. E trentenni, e quarantenni, e cinquantenni, che vivono pensando alle loro piccole cose e vivono male. E sono egoisti. E i problemi li aggravano moltissimo. Mancano le più grandi e più belle cose della vita. Vedono ogni piccolo e grande problema loro come immenso. E una vita così è una vita sprecata. Quindi voglio incoraggiare i genitori ad aiutare i figli a capire, oh, quanto importa veramente, guarda, guarda con me, valutiamo con me. Ti ricordi quello? Sì, ma quello non mi importa più. Giusto. E ti ricordi quello? Ma quello non mi importa più. Giusto. E quello di oggi? Ti importerà? Figlio mio, a te sembra così importante uscire con gli amici o fare questo, o risultare bravo o fare quello. Figlio mio, è un inganno. Vogliamo aiutarti a vedere le cose veramente grandi. Quindi, aiutate i vostri figli. Ma quanto è vero per un bambino in modo che cresce, quanto di più è vero per noi che siamo salvati? O viviamo per le piccole cose che perderemo per l'eternità, oppure viviamo per le grandi cose. Chi vive per le piccole cose vivrà male, chi vive per le grandi cose vivrà bene, perché farà parte di qualcosa che darà vera gioia, conoscerà la potenza di Dio all'opera. Quindi chiedo a ciascuno, valuta la tua vita. Dove stai guardando? Qual è il desiderio del tuo cuore? Per che cosa preghi principalmente? Se tu stai vivendo principalmente per te stesso, per le tue cose, la tua famiglia, i tuoi impegni, e se pensi onestamente dicendo, se pensi poco alla gloria di Dio, hai bisogno di riconoscere che hai perso il tuo primo amore. Hai bisogno di confessare a Dio che stai vivendo come se Dio fosse un grande genio in cielo che sta lì per benedirti nella tua piccola vita. Ma Dio non è lì per quello. Dio esiste per glorificarsi e ci permette il privilegio di far parte di questa grande opera. Se tu stai vivendo per te stesso, riempendo i pensieri con le tue cose, confessa a Dio. Guarda Dio, guarda la gloria di Dio e poi chiedi a Dio il privilegio di vivere per la sua gloria, per proclamare le sue meraviglie ad altri. Preghiamo di essere luce nel mondo. Preghiamo che tramite noi la parola si espanderà rapidamente e sarà glorificata come lo è tra noi. Chi vive così? Vive senza rimpianti. Preghiamo. Padre, ti ringrazio che per tanti di noi possiamo dire che tu ci hai salvati trasportandoci dalle tenebre alla luce. Ma non per vivere come vivevamo quando eravamo nelle tenebre, solo magari mettendo su un'etichetta di adesso chiediamo aiuto da Dio per tutto. Padre, ci hai salvati non per vivere come prima. Prima vivevamo per noi stessi, per i nostri traguardi, per i nostri sogni, per avere aiuto ad avere una vita meno pesante. Ma adesso abbiamo il privilegio di vivere, Padre, per quello che è eterno. Abbiamo il privilegio, Padre, di essere luce nel mondo. Abbiamo il privilegio di far parte del tuo esercito che stai conquistando grandi regni e imperi per la tua gloria in Cristo. Oh Padre, vogliamo riconoscere l'immensità della benedizione di far parte di qualcosa di grande, di eterno, di infinito. E vogliamo essere spesi in qualunque ruolo che vuoi darci, con i problemi che tu sai di essere quei giusti, per conformarci all'immagine di Cristo. Manda pure tutto quello che serve. Manda le prove e dacci la grazia di guardare a te e darci la grazia in mezzo alle prove di non focalizzare sulle prove, ma su te e la tua gloria. Concedici di essere luce. Concedici, come individui e come Chiesa, di in questi prossimi settimane e mesi di parlare con tante persone di Cristo, di raccontare e proclamare le tue meraviglie. E concede che ci saranno coloro che saranno toccati e crederanno. Ti prego questo, ringraziandoti per questo privilegio, ringraziandoti per il privilegio di non vivere per le nostre piccole cose, ma per qualcosa di grande ed eterno, la tua gloria. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.